Mi fa piacere che Gabriele ci abbia fatto ascoltare questa introduzione bellissima, più complessa, più ricca, anche per la nostra regola. Mi pare molto desiderabile chiedere cordialmente, umilmente e con forza un dono di gioia riconoscente al Signore. Siamo un pochino esposti come soggetti a cedimenti, a malinconie infruttuose e rattristanti. Dobbiamo essere certo partecipi di tutta la fatica della storia nella quale siamo collocati, anche nelle circostanze particolari di questi giorni. Ma tutto è vero se è dentro al grande orizzonte della gioia che Dio ci ha voluto donare attraverso la regola, attraverso la nostra vita, una gioia da recuperare ogni giorno, da recuperare anche con un atto di penitenza e con una richiesta di perdono, perché nella nostra non gioia, quasi sempre purtroppo si insinuano elementi di chiusura del cuore, di amor proprio, di giudizia, di rivendicazione. Chiediamo questo. Oggi io e Martino celebriamo la memoria del nostro battesimo, lui che di tradizione cristiana più profonda ricorda anche la sua nascita, perché una volta nella società agricola, più semplice, quando un bambino nasceva, quel giorno lo si battezzava. Ringraziamo il Signore, io sono molto grato al Signore anche per questa venuta di Martino, che ci dà qualche preoccupazione, apprensione per Lorenzo che resta solo, ma mi dà tanta gioia, ecco, l'idea di questo vivere insieme un po' lui e la mamma. Entriamo nella Divina Liturgia in questo giorno di divina allegrezza, con un linguaggio che persino per Isaia non è sempre presente. Una presenza della gioia e della meraviglia della gioia che vinca ogni tristezza. Chiediamo al Signore di essere liberati e riscattati per poterlo lodare con piena riconoscenza.
A me colpiva che questa situazione di novità sia una situazione che non prevede più la presenza del nemico. Non si parla più in questi versetti di qualcuno avversario, qualcuno che non è più dentro nel rapporto, nella relazione piena con il Signore. E questo appunto però mi sembra che sia un regalo del Signore, perché si parla di creare, di una creazione nuova, sono creati i cieli, la terra, è creata questa Gerusalemme, è creato il popolo di lei, e quindi è un grande dono di questa gioia e di questa esultanza che vengono da Dio. Collegato questo a quel versetto che recitiamo sempre venerdì sera, il versetto del Salmo 154, riferito all'Esodo sempre, che fece uscire il suo popolo con esultanza e i suoi eletti con canti di gioia. È la situazione appunto nuova della Pasqua. E quindi mi sembrava bello, ecco, collegare anche questo testo alla festa che stiamo per celebrare, che è una festa appunto di risurrezione, di novità, di creazione nuova. di gioia e di esultanza per il popolo.
Non mi fermo su un punto particolare, ma ho avuto un'impressione globale del testo di oggi come di una ricapitolazione, perché vengono ripresi dei temi che ha già affrontato. Proprio a volte ci sono delle citazioni letterali di brani di Isaia stesso, come si autocitasse dei capitoli precedenti. Quindi è come se ci fosse una persona che avesse premura verso la conclusione del suo discorso di radunare le cose principali che ha detto. Quindi ho sentito il testo di oggi come un testo di sintesi, di riassunto e di messa in evidenza di ciò che è più importante. E mi sembra di enuclearne quattro. Uno è il tema del tempo, legato a questa espressione non si ricorderà più il passato, cioè questa cosa è venuta fuori molte volte in Isaia. Il tempo è inteso come qualcosa che è molto in movimento in avanti e che quindi non permette mai nostalgie del passato o paure o dolori del passato, è sempre protesi in avanti. Il secondo tema è quello del superamento della morte. Il terzo è quello di un nuovo rapporto con il lavoro, con il tema del lavoro, e un rapporto armonioso questa volta, non un lavoro che schiavizza, che rattrista. E il quarto tema è quello delle relazioni nuove, il lupo e l'agnello, l'immagine più tipica che si vengono a creare, come collega quello che diceva prima Giobba riguardo al superamento della categoria del nemico. E sono tutti e quattro questi temi molto presenti nella predicazione di Gesù. C'è evidentemente un rapporto privilegiato tra il pensiero, la parola di Gesù e il profeta Isaia.
Ringraziamo il Signore per queste parole. Io ho cercato di fare un piccolo dispetto a Francesco, ma lui riesce sempre a recuperare tutto, per cui lui riesce sempre a stare dentro nelle regole. E quindi si è tutti contenti. Io ho l'impressione che finalmente oggi si è dovuto saltare via e andare in orizzonti diversi, e lui invece con grande finezza. Io sono contentissimo che sia così, per fortuna lui è così. Devo dire che io sono rimasto molto afferrato da uno stato d'animo che mi veniva suggerito, insomma, dai versetti del testo, della lezione, come se lui dicesse: ma adesso vi faccio vedere io cosa sto creando. È vero, come se ci fosse qualche cosa di assolutamente inimmaginabile, assolutamente nuovo, assolutamente straordinario. Per quello anche che all'inizio della messa ho chiesto nell'atto penitenziale, che domandiamo un po' al Signore perdono per certi rischi di chiusura del cuore, di malinconia, che certe volte sembrano quasi impedire questa sorpresa della gioia. Che la creazione sia una gran sorpresa è bellissimo, insomma, no? Perché in fondo è antica la creazione, è vero? E però è vero, è sempre nuova, è sempre sorprendente, e quindi noi siamo sempre esposti a una storia imprevista, o magari certo anche prevista, ma con dei volti, delle modalità sorprendenti, e soprattutto che vanno a combattere contro certe chiusure istintive che noi proniamo. Quando insomma giustifichiamo con noi stessi di non poi troppo essere pieni di speranza e di gratitudine, perché c'è questo, ma poi c'è questo. Ma quello che di bello il Signore sta creando è molto di più. Tra l'altro è interessante perché di solito la creazione è una roba che è stata già fatta, no? Ma in realtà non è neanche così. È la creazione che si sta compiendo. E quindi anche oggi noi siamo chiamati a questa attenzione stupita nei confronti della storia, è vero? E nei confronti di tutto e di tutti. Questa disposizione, che è una disposizione di umiltà spirituale, va chiesta come grandissimo regalo, altrimenti si sa, le cose vanno sempre nello stesso modo, cioè sempre lo stesso problema, la stessa malinconia, la stessa chiusura. Mi pare che oggi ci sia un invito a farci prendere per mano, anche forse con un confine di, così, di fragilità, se vogliamo, insomma, no? Però l'avvertimento è che questa creazione che lui sta facendo, capite, non è che l'ha finita. È sorprendente, è vero, e chiede da parte nostra una specie di radicalità della povertà dello spirito per poter fino in fondo essere stupiti, affascinati, commossi per come il Signore edifica questa storia. Siamo alla fine di questo libro straordinario e io devo dire che l'ho vissuto molto come una grande scuola della gioia e un anche avvertimento severo a lasciarmi prendere per mano da lui, perché io potrei cosa pensare che tutto è stato già fatto e io tutto ho capito. No, è quasi tutto ancora da capire, è vero? E per tutto dobbiamo ancora cominciare a iniziare. E quindi c'è una conversione che questo cammino di conclusione del libro ci sta regalando, proprio per dire bisogna che proprio davvero ci prepariamo a un grande ringraziamento finale, pieno, stupito, commosso, riconoscente, perché siamo sorpresi ancora una volta dalla bontà di Dio, è vero, e dalla fantasia anche della sua carità. È vero? È come se mi dicesse oggi, ma tu non te lo sogni neanche quello che adesso sta succedendo, ed è vero. Quindi chiedere questa come una grande grazia mi sembra oggi molto molto importante, prezioso anche per le nostre vicende di famiglia, di casa, è vero, anche di prove, di fatica, però essere invitati oggi dal Signore a stare attenti perché Lui sta creando, mi pare una porta della speranza che non si debba chiudere assolutamente.